Prova, cominciamo. Bene, allora cominciamo con il canto d'inizio. Allora, siete stati bravi, anche se non c'era. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. Allora, ripassiamo seduti. Ripassiamo i nostri passaggi. Com'era l'ultima volta? Dove eravamo rimasti? Adele? La famosa rete, La rete che era gettata nel mare, ricordate? Però abbiamo detto una cosa, poi, dopo aver raccontato questa parabola, abbiamo cercato di applicarla. Allora, questa rete, vi ricordate? Questa rete chi è? È Gesù che è venuto a fare? A raccogliere gli uomini. Però abbiamo detto che cosa simboleggiavano quei pesci buoni e pesci cattivi? Vi ricordate? È Gesù che fa le differenze? O è qualcosa d'altro? Ti ricordi Mattia? Ti ricordi Nicolò? Simone? Ah, già che non c'eri tu, è vero? Giovanni? Non vi ricordate? Martina, ti ricordi? Aia. Adele? Com'è che era? Come mai quei pesci buoni e quei pesci cattivi cosa volevano dire? E qui è il però che è importante, però. Quindi, che cosa c'è in gioco? Gesù fa tutto, però c'è in gioco che cosa? E Gesù fa tutto quello che serve per chiamare gli uomini, però che cosa ci gioca? La libertà dell'uomo, sì, che può scegliere anche di non seguire Gesù. Perfetto. Allora, fatto questo, oggi dobbiamo affrontare un'altra parabola e vedremo poi com'è la parabola di oggi. Intanto però, come facciamo sempre, adesso è il solito momento di silenzio con il quale noi diciamo, ripetiamo il motivo per cui siamo qui. Anche se oggi siete pochi, però non c'entra se siamo tanti o siamo pochi. Il problema è che siamo qui e E siamo qui per una ragione molto semplice, perché dobbiamo incontrare sempre, certo, dobbiamo incontrare Gesù, siamo qui solo per questo. E Gesù viene sia che siamo pochi sia che siamo tanti, perché di nuovo dipende da che cosa? E certo, dipende da come siamo noi, dalla nostra libertà. Gesù viene comunque per tanti e per pochi, però chi lo riconosce o chi lo accoglie dobbiamo essere noi. E allora è dentro di noi che dobbiamo veramente dire ancora al Signore, anche oggi noi vogliamo accoglierti dentro di noi. A te è chiaro? Quindi adesso facciamo ancora questo momento di silenzio che termina poi col Signore pietà. Noi,
Signore pietà,
Cristo pietà,
Cristo
pietà,
Signore pietà,
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio nostro Padre, facci conoscere sempre meglio Gesù, perché possiamo vivere sempre di più come vuole Lui. Egli è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E adesso appunto chiediamo a Gesù che anche oggi ci parli attraverso appunto il suo Vangelo. Chiediamo di parlare ai nostri cuori. Parlaci Gesù.
Parlaci Gesù, con la tua parola noi l'ascolteremo e il nostro accoglierà, così tu potrai guidarci.
Seduti. Allora, abbiamo detto la parabola della rete, giusto? Che Gesù chiama tutti, però c'è in gioco la libertà di ciascuno, vero questo? E su questo tema di Gesù che è pronto a tutto, ma che deve sempre fare i conti con la libertà dell'uomo, è chiaro che adesso questo tema Gesù lo svolge in tantissime maniere. Infatti anche oggi c'è una parabola un po' curiosa e la prendiamo sempre... Da chi? Da chi stiamo prendendo le parabole? Da Matteo. La prendiamo sempre da Matteo. Provate a sentire questa parabola di oggi. Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero entrare. Di nuovo mandò altri servi a dire: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, e altri poi addirittura presero i servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e mandate le sue truppe, diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: ma il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. I servi uscirono sulle strade, raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali, ma vide un tale che non aveva l'abito nuziale. Gli disse: amico, ma come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: gettatelo fuori, perché molti sono i chiamati, ma pochi quelli che saranno eletti. Parola del Signore. Benvenuto a te, o Cristo. Ci alziamo per alleluia. Bene, ci sediamo. Adesso proviamo a capire ancora questa parabola. Vediamo. Prima presentiamo che cosa avete capito voi di questa parabola qua, che è un po' difficile, non è così facile. Allora, sto banchetto, ste nozze, sti servi, sti invitati, che cosa sono tutte queste cose? Il re è Dio, ci sta. Bene? Poi? Vai avanti.
Gli invitati sono gli uomini.
Sì. Però, ok, Nicolò ha dato una prima interpretazione. Sentiamo un po' gli altri, se c'è qualcuno che vuole aggiungere o vuole dire altro. Allora, per esempio, quei servi che vengono addirittura anche uccisi, poi i servi che ricevono l'invito però non accettano, allora vanno a recuperare tutti quelli che sono sulla strada. Queste due citazioni, chi sono per esempio quelli che hanno ricevuto l'invito ma non hanno accettato? E invece chi sono quelli che sulla strada hanno accettato? E poi, terza cosa, chi sarà quello che non ha l'abito nuziale? Adele?
Quelli che non hanno accettato sono quelli che vanno dalla parte del diavolo.
Sì? Sì. E concretamente proviamo adesso a fare un bel passaggio, perché non so se riusciamo a farci capire, perché è molto difficile. Gesù sta parlando nel suo contesto, e cioè con chi viveva Gesù? Allora, viveva con gli apostoli, però attorno chi c'erano? I famosi? Dai. Chi sono quelli che ostacolavano sempre Gesù? E poi? Chi ostacolava Gesù, per esempio, lo andava a mettere alla prova? Chi cercava di distogliere la gente da Gesù? Chi sono? Dai, dai, semplice. I farisei, poi gli scribi e i sommi sacerdoti. Quindi Gesù viveva in questo contesto. Viveva tra i farisei, gli scribi, i sommi sacerdoti e adesso i suoi discepoli. Però i farisei, gli scribi e i sommi sacerdoti, su che cosa si basavano per ostacolare Gesù, per contraddire Gesù? Su che cosa si basavano? No, aspetta. E su che cosa gli scribi, i farisei, i sommi sacerdoti prendevano spunto per ostacolare Gesù? Qual era l'accusa che facevano a Gesù? Che Gesù non rispettava che cosa?
La legge.
La legge, certo. Quale legge? La legge? Quella famosa che era stata data da chi? Da? Dai, nell'antichità. La legge? Dai. Chi è che è salito sulla montagna, ha preso le tavole della legge e poi le ha portate al popolo? Mosè, certo. Quindi i farisei, gli scribi, i sommi sacerdoti dicono: noi siamo fedeli alla legge di Mosè. E ovviamente la legge di Mosè però era vera, era giusta, era data da Dio. Però i farisei, gli scribi e i sommi sacerdoti cosa hanno fatto? Hanno preso la legge di Mosè e va bene, però l'hanno interpretato come hanno voluto loro. E adesso loro osservavano non più la legge di Mosè, ma la loro interpretazione. Adesso Gesù cosa viene a fare? Viene e annuncia invece la verità. Quella verità che sta facendo capire che i farisei, gli scribi, i sommi sacerdoti hanno ingannato la gente. Perché non danno più... È certo, per poterci guadagnare, certo. Allora, adesso scribi, farisei, sommi sacerdoti si mettono in condizione di dire: questo Gesù noi dobbiamo farlo tacere, perché questo Gesù ci sta portando via la gente. E la gente non viene più verso di noi. Allora, adesso però Gesù racconta questa parabola. Provate un po' adesso a inserire questa parabola nel contesto in cui vive Gesù. Bravo, bravo. Allora, abbiamo capito che quelli che non accettano l'invito sono gli scribi, i farisei, i sommi sacerdoti. Ma attenzione, facciamo un salto indietro. Dio, nell'Antico Testamento, cioè durante il periodo prima di Gesù, Dio come faceva a richiamare gli uomini? Di che cosa si serviva per richiamare gli uomini a dire: state attenti che vi state allontanando da Dio, avvicinatevi ancora a Dio? Attraverso chi? No, prima di Gesù. Attraverso i... Dai, vi faccio alcuni nomi. Isaia, chi è? Dai. Ezechiele, chi è? Dai. Attraverso i profeti, bravissimo, eccola qua. Allora, Dio, quando voleva richiamare gli uomini alla fedeltà, usava degli uomini particolari che si chiamavano appunto i profeti. Il profeta Isaia, il profeta Geremia, il profeta Neemia, il profeta Osea, insomma tanti profeti. Allora Gesù dice adesso nella parabola che l'invito di Dio era stato dato prima attraverso chi? Attraverso i profeti. Ma dice Gesù, voi che cosa ne avete fatto dei profeti? Non li avete ascoltati? E alcuni li avete uccisi. Sì, perché? Perché i giudei sono arrivati a uccidere anche i profeti. Allora, sono i primi invitati. Dio che ha invitato il popolo di Israele, i giudei, ma i giudei non hanno accettato, non hanno voluto l'invito. Adesso arriva un altro invito, arriva Gesù. E allora Gesù è quello che ripete l'invito. Però questo invito di Gesù da chi è ostacolato questa volta? Dagli scribi, dai farisei, dai sommi sacerdoti. Quindi ancora una volta non si riesce ad accogliere l'invito. Allora la parabola dice, Gesù cosa fa? I servi, il padrone cosa fa? Manda a raccogliere quelli che si trovano sulla strada. Provate a immaginarvi che cosa succede attorno a Gesù. Gesù comincia a parlare, comincia a insegnare, e chi sono quelli che corrono ad ascoltare Gesù? Tutte le persone vanno. Quindi i malati, i ciechi, i lebbrosi, poi vanno i peccatori, tutti vanno però ad ascoltare Gesù, no? Quindi è come se tutti hanno capito l'invito di Dio. Chi è che invece sta ostacolando ancora Gesù? Appunto, scribi, farisei, sommi sacerdoti. Quindi, adesso l'invito è esteso a tutti. Ed è bello perché la sala del regno si riempie. Infatti, il Vangelo continua a dirci che le folle si accalcavano attorno a Gesù. Gesù era cercato, Gesù era ascoltato, ma non certamente dai capi, era cercato dalla gente. Però un ultimo particolare. Bello vedere questa gente che corre da Gesù, bello vedere questa gente che va ad ascoltarlo, va a sentirlo, bello sentire questa gente ha capito che Gesù è quello che ti parla di Dio. Però dice la parabola, ce n'era uno senza l'abito nuziale. E chi è questo qua? Che cosa rappresenta?
Il diavolo.
Sì, però è incarnato in un uomo. Quindi che tipo di uomini sono quelli che non hanno l'abito nuziale? Pensateci bene, perché è una cosa molto, molto profonda. Tutti vanno da Gesù, tutti, perché le folle si accalcano attorno a Gesù. Però dentro questa sala, dove tutti sono lì, che hanno accettato l'invito, ce n'è uno senza l'abito nuziale. Ma chi saranno costoro? Giuda rappresenta, certo. E quindi cosa vuol dire? Andiamo a fondo. Giuda rappresenta proprio quello che è senza l'abito nuziale. Pensate, era addirittura uno dei 12. Quindi cosa vuol dire che è senza l'abito nuziale? C'è un passaggio importante. Vi aiuto. Tutte le folle seguono Gesù, vanno a cercarlo, perché sentono che in Gesù possono trovare la presenza di Dio. E la prova qual è? La prova è che avvengono le guarigioni. Vi ricordate quella donna molto significativa, no? Quando dice, è da parecchi anni che io perdo sangue. E nessun medico è stato capace di curarmi. Però dentro di sé ha un'illuminazione. Dice, ma se io riesco anche a toccare solo la frangia del vestito di Gesù, io sono sicura che guarirò. E allora si dà da fare. Si dà da fare fino a che arriva, senza farsi vedere, riesce a toccare il vestito di Gesù. E in quel momento la donna guarisce. Però il Vangelo ci dice che Gesù si ferma e voltandosi fa una domanda. Chi mi ha toccato? E gli apostoli gli dicono, ma maestro, ma come chi ti ha toccato? sei in mezzo alla gente, ti spingono, ti strappano, ti toccano tutti e vieni a dire chi mi ha toccato? E Gesù dice, no, una forza è uscita da me. Allora quella donna si rende conto, va da Gesù e gli spiega quello che è successo. E Gesù gli dice, va, la tua fede ti ha salvata. Ma attenzione, quindi è guarita quella donna. Ma perché è guarita? Perché ha saputo cogliere in Gesù che cosa? La presenza di Dio. E lei ha detto, io ho bisogno di quella forza che ha dentro Gesù. E quella forza è quella che mi farà guarire. E lei ci ha creduto. Ed è avvenuto proprio così. Da Gesù esce la forza di Dio e guarisce quella donna. Perciò, chi è quello senza l'abito nuziale? Giustamente Nicolò dice, possiamo rappresentarlo con Giuda, il quale vive con Gesù, però cos'è successo in Giuda? Vive con Gesù, sta con Gesù, però c'è un passaggio importante. Sì, è quello lì il passaggio. Però dentro di sé non è deciso a fare quello che dice Gesù. Ecco qui dov'è. Manca l'abito nuziale, cioè non ti fidi di Gesù. Stai lì con Gesù, pensi di essere a posto perché stai con Gesù, ma se dentro la tua vita non ubbidisci a Gesù, tu sei senza l'abito nuziale. Cioè non parteciperai al banchetto, non puoi godere, ecco, la partecipazione al banchetto che cos'è secondo voi? La partecipazione al banchetto in cosa, che simbolo è? Godi la presenza di Dio, sei gradito a Dio, vuol dire così. Quindi se tu non vivi secondo Gesù, non puoi godere la presenza di Dio, non puoi stare nel banchetto. È tutto chiaro adesso? Allora, Mattia, è chiaro? Guardate, questa parabola è un po' difficile, però è molto importante, perché appunto Gesù dice, attenti che non basta dire io sono cristiano, perché sono stato battezzato, perché ogni tanto vado a messa, perché qualche volta faccio la comunione, perché tutto sommato io non faccio del male a nessuno, non basta dire così. Bisogna vedere se dentro di te hai deciso di vivere sempre secondo quello che vuole Gesù. Se tutta la tua vita è fatta come piace a Gesù, dentro di te devi essere preoccupato di questo. Altrimenti non c'è la fede. La fede, voi che adesso state crescendo, no? Dovete imparare a capire che la fede non è il fare delle cose religiose. Cioè, la fede è andare, non so, io a pregare, andare a messa. Non è questa la fede. La fede è quando una persona dice, io voglio vivere solamente secondo il Vangelo di Gesù. Questa è la fede. Allora, certo, per fare questo, tu hai bisogno della preghiera, certamente. Perché? Perché il Signore ti deve aiutare. Per fare questo, hai bisogno di fare la comunione, perché allora Gesù entra dentro di te e ti guida. Però la fede, allora che cos'è la fede? È l'abito nuziale. Cioè è quando tu decidi di vivere tutta la tua vita, però sempre in obbedienza al Vangelo di Gesù. Questa è la fede. La tua vita però, me la devi far vedere nella tua vita. E non venirmi dire, io ho fede perché sono stato battezzato, perché faccio qualche preghiera. Non venirmelo dire, perché non ci credo. La fede me la devi dimostrare in un altro modo, me la devi dimostrare come vivi, me la devi dimostrare con quale criterio tu fai le tue scelte, me la devi dimostrare come tu ti rapporti con gli altri, me la devi dimostrare in tutte queste cose. È lì che mi fai capire se tu veramente hai accettato Gesù o se veramente sei come quegli invitati che hanno detto va bene l'invito ma io vado per conto mio. E manchi dell'abito nuziale. È chiaro questo? Tutto chiaro? Quindi da parte Stamattina il Signore ci sta chiedendo questo, ci sta dicendo attenti a come crescete anche nella fede, perché l'invito è fatto a tutti ed è fatto anche a noi. Anche Simone ha fatto l'invito, il quale deve fare attenzione, perché dentro deve essere capace di dire io voglio vivere solamente come mi chiede Gesù. Perché? Perché questa è la vera fede. Ci siamo? È tutto chiaro, Mattia? Sofia, è chiaro? Tutto chiaro? Bene, allora, è chiaro anche per gli adulti? Ecco, se è chiaro anche per gli adulti, siamo a posto, perché per loro è chiarissimo. Anche se all'apparenza sembra così, ma vedete che la prossima volta sanno dire tutto. Allora, anche stamattina faremo la comunione, chi la deve fare, poi tra 2 mesi anche voi farete la prima comunione, e quindi saremo proprio al completo. Ecco, Gesù entra ancora dentro di noi, ed entrando dentro di noi vuole anche stamattina dirci, guarda, io ti porto il mio invito a vivere come io ti sto chiedendo, ma tu accetti questo? Siamo tra i pesci buoni? Siamo tra coloro che accettano l'invito? Siamo quelli che hanno l'abito nuziale? Questa è la domanda. E noi dobbiamo dare la risposta. Giusto? Va bene. Allora adesso stamattina diamo questa risposta. Francesco, è tutto chiaro? Sì? Ma davvero? Sei sicuro? E questo abito nuziale che cos'è allora? Oh, bravo, bravo, bravo. È lo stato di fede. Bravissimo, bravissimo. Ma aspetta, aspetta, però non te la cavi così facilmente. È lo stato di fede, ma nei confronti di chi noi misuriamo la fede? Stai attento alla domanda, Nei confronti di chi misuriamo la fede? Io ho fede in chi per dire che ho fede? Sei sicuro? Bravo. Noi la fede adesso la dobbiamo misurare su? La dobbiamo misurare su? Su Gesù. Perché è Lui che ci garantisce che cosa? La presenza di Dio. Bravo. Allora, che cos'è l'abito nuziale? La fede. Bravo. Bene. Allora, speriamo che stamattina possiamo indossare tutti l'abito nuziale, perché anche stamattina siamo invitati da Gesù a ravvivare in noi questa fede. Tu, Gesù, sei quello che ci dà la sicurezza di stare con Dio. Va bene, ok. Allora adesso continuiamo il nostro incontro con il Signore, e voi qualcuno mi porti quello che è necessario, il vino, il pane. Intanto, dopo, facciamo il canto di offertorio. Qualcuno me lo deve portare, però, Grazie, Nicolò. Grazie, Giovanni. Grazie. O Dio, fa che questo pane e questo vino che ti presentiamo diventino per noi la presenza viva del Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. O Dio nostro Padre, tu ci dai la gioia di riunirci nella tua Chiesa per dirti il nostro grazie con Cristo Gesù, nostro Salvatore. Tu ci hai tanto amato che hai creato per noi il mondo intero, immenso e meraviglioso.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene, che ci vuoi bene.
Tu ci hai tanto amato che hai dato a noi il tuo Figlio Gesù per condurci sino a te.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene, che ci vuoi bene.
Tu ci hai tanto amato che hai dato a noi il tuo Santo Spirito per formare in Cristo una sola famiglia. Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della tua gloria.
Santo, 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 Signore, Dio, benvenuto presso. I cieli e la terra sono pieni.
Sia benedetto Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha mandato. Egli ci ha insegnato ad amare te, nostro Padre, e ad amarci tra noi come fratelli. È venuto a togliere il peccato, il male che allontana gli uomini da te e li rende cattivi e infelici. Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo, che rimane sempre con noi, perché viviamo come tuoi figli. Ora ti preghiamo, o Dio nostro Padre, manda il tuo Santo Spirito, perché questo pane e questo vino diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Prima della sua morte sulla croce, egli ci ha lasciato il segno più grande del suo amore. Nell'ultima cena con i suoi discepoli, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
È il Signore Gesù che si offre per noi.
Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. È versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
è il Signore Gesù che si offre per noi.
Poi disse loro: fate questo in memoria di me. Noi ricordiamo, Padre, il tuo figlio Gesù, morto, risorto, salvatore del mondo. Egli si è offerto nelle nostre mani e noi lo offriamo a te come nostro sacrificio di riconciliazione e di pace. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e dona lo spirito del tuo amore a tutti quelli che partecipano alla tua mensa. Fa che diventino un cuor solo, un'anima sola nella tua Chiesa. Ricordati del Papa, dei Vescovi e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo. Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri fratelli, i nostri amici e anche quelli che non amiamo abbastanza. Ricordati anche dei nostri morti, prendili con te nella gioia della tua casa. Padre Santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a te nella festa eterna del tuo regno con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. E con tutti gli amici di Gesù canteremo per sempre la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, rimettiamo i nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male. Fa che sia sempre fedele alla tua parola, non sia mai separato da te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
Preghiamo.
O Dio, nostro Padre, che ci hai dato la grazia di questa comunione al corpo e al sangue di Gesù, tuo Figlio, aiutaci a sentire sempre nella nostra vita la sua presenza, che ci guida in ogni nostro passo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.